Buon pomeriggio, ciao.
Ciao.
Il libro, sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro. Il libro esce per ISBN Edizioni e io vorrei partire, visto che l'abbiamo già introdotto prima, con le prime righe dell'introduzione. L'Atlante illustrato della TV 80-94 non è un invito alla nostalgia, scrivete, e gli anni 80, ottimisti e postmoderni, nostalgici non erano. Insomma, partendo da questa importante considerazione, qual è stato la scintilla che vi ha fatto pensare di lavorare a questo Atlante? Da dove è venuta?
Altri due Atlanti che abbiamo fatto sui calciatori. Abbiamo fatto due Atlanti sul calcio degli anni 80 e degli anni 70. Ovviamente quello sul calcio degli anni 80 è quello che ci ha portato ad entrare dentro materiale che raccontava quel periodo lì, che era una specie, l'abbiamo chiamata una specie di età dell'oro, no? Del calcio italiano, la stessa età dell'oro che volevamo, come dire, indagare nella televisione, perché in quegli anni 80 cambia tutto, no? Nacque la televisione privata, la televisione commerciale, insomma le televisioni berlusconiane e non fu niente come prima. Ora che questa fosse un'età dell'oro, era possibile dirlo, sostenerlo molto tranquillamente per il calcio, no?
Certo. Fondo,
non c'era niente da perdere, era un gioco. Il libro è volutamente un libro di quasi soltanto di immagini, perché è come se uno tirasse fuori una scatola dall'armadio di vecchie fotografie, no? Le riguarda e così, un po' ride, un po' si imbatta. Sulla televisione però la questione è un po' più complicata, nel senso che quelle immagini, quelle facce, quei programmi in fondo sono il luogo, il brodo di cultura, no? Per la cosa che abbiamo imparato a conoscere ahimè come berlusconismo vent'anni dopo. Allora, quando diciamo che questo non ci interessava tanto la nostalgia degli anni Ottanta, la parola vintage, no? Retromania ormai è così, è normale, insomma, no? Però non era tanto quello che ci interessava, quanto invece farsi un'analisi, un'autoanalisi un po' più profonda, no? e cercare di capire quelle immagini che come avevano lavorato, in qualche modo, dentro di noi, cioè se quella era un grande momento di televisione, di cambiamento, oppure era semplicemente appunto il calderone in cui ribolliva il berlusconismo, insomma. Allora, queste sono le due risposte alla domanda, cioè che cos'era quella televisione? Era un grande momento di esplosione, no? Oppure era un'altra cosa, insomma, una cosa un pochino più sinistra? Ecco, la risposta rimane ai lettori, ovviamente.
Guardando quelle foto, io sono nato poco prima del primo anno che viene considerato, sono stato un po' scisso, perché da un lato ho ricordato alcune cose, però dall'altro ho notato con una certa tenerezza che tutto il lusso, il nuovo, l'americanismo che ci voleva essere in quelle foto, in quelle trasmissioni, sono quasi tutte foto promozionali, diciamo, no? Però ogni tanto, diciamo, la scenografia bulgara, come chiamate voi ogni tanto, viene fuori e quindi c'è un po' uno scollamento rispetto all'entusiasmo, ai sorrisi, a tutto quello che di scintillante c'era in quella televisione. Si coglie quindi anche un passaggio che non è del tutto completato, probabilmente, in queste fotografie, rispetto a una televisione più statale, più grigia e per certi versi anche di qualità diversa, ecco, senza volere fare dei paragoni quantitativi sulla qualità.
Quella televisione lì non era tanto in primo piano in quegli anni, come dire, la sperimentazione sul linguaggio televisivo, c'è anche quella cosa lì, ma è una parte soltanto. In realtà quello che è in ballo è la colonizzazione da parte della televisione, prima del tempo, no? Di tutta la giornata. La televisione fino agli anni 70, la televisione andava in onda ad orari precisi, si spegneva a un certo punto, la mattina non c'era niente, no? Allora quando vai a vedere i palinsesti degli anni 80, capisci che in pochi anni la televisione colonizza tutto il nostro tempo, la televisione al mattino, c'è la televisione al pomeriggio, c'è la televisione la sera e la notte, già questo, come dire, c'era Blob all'epoca, no, ecco il Blob, no? che si espande, e questa televisione si espande nel tempo, poi si espande dentro l'immaginario e dentro la forma di rappresentazione della società italiana. Per capirci, quando nel 92, che è un anno molto importante, noi siamo andati un po' più avanti, no? Non è soltanto dall'80 al 90, dall'80 al 94, per una questione così molto, molto semplice, perché nel 92 la televisione assume su di sé la rappresentazione di quel che sta accadendo, no? I partiti così improvvisamente evaporano, travolti da Tangentopoli, la televisione però si incarica, no, di fare da supplente, quindi anche non solo Berlusconi, diciamo così, ma anche Rai 3, no? Cioè, Santoro, Lerner, eccetera,
fanno un giorno parte, in pretura, anche insomma
un giorno in pretura, fanno parte di quel mondo, di quella rappresentazione. Abbiamo scelto di chiudere con il 94, l'ascesa in campo di Berlusconi, perché lì c'è, secondo noi, una cesura forte, cioè quella messa in scena, la messa in scena del Berlusconi davanti alla libreria finta, no? con la calza famosa, con questa aria un po' natalizia, totalmente finta. Chi l'ha vista allora in diretta, voglio dire, non poteva non sapere che quella roba era finta. È un po' la cesura, appunto, il momento in cui la televisione diventa inservibile, non so come dire. Negli anni successivi progressivamente la televisione verrà svuotata, per fortuna arriverà internet, no? Eccetera eccetera eccetera, però quel periodo lì come dire, è un periodo in cui la televisione arriva a coprire, non soltanto, e a colonizzare non soltanto il tempo, ma anche, come dire, lo spazio, l'immaginario, lo spazio della politica, lo spazio della società, eccetera. Questa era sì, è l'età dell'oro, ma insomma è una cosa anche un pochino più profonda. Io non farei appello tanto alla nostalgia su questo,
certo,
no? Quanto veramente al proprio inconscio. Diceva un critico francese, si chiamava Serge Danet, la televisione è una citazione famosa all'epoca, la televisione è l'inconscio, c'è l'aperto della società. Non c'era ancora internet, che forse oggi assolve bene a questo compito, era la televisione che allora in 10 anni era riuscita ad assolvere a questo compito, e quindi guardarsi indietro vuol dire anche guardarsi, come dire, un po' dentro, un po' più profondamente.
E come? Ecco. Credo che un altro dei nodi fondamentali che vengano fuori sfogliando queste foto, e complimenti per la ricerca, perché insomma poi magari ci vuoi raccontare anche come è stata fatta, potrebbe essere interessante, è proprio il rapporto, secondo me, tra rappresentazione della finzione e rappresentazione della realtà, perché abbiamo da un lato delle foto molto legate alla narrazione che c'è in alcuni programmi, penso al drive-in e alle scenografie, ai costumi, a quell'immaginario che c'era nel drive-in, ma poi tante volte ci sono delle foto che fanno ripiombare brutalmente le persone nella realtà. Penso alle tutone di flanella dei ricchi e poveri davanti al cartello Milano 3, oppure Milano 2, oppure anche alle immagini di Pippo Baudo con famiglia, o ancora quell'immagine terrificante di Maurizio Costanzo in camera da letto. Ecco, che detta così probabilmente farà spegnere la radio a molti, non vi preoccupate, sono tutti vestiti, però la camera da letto è terribile. Ecco, anche in questo rapporto credo che ci sia, cioè credo che venga fuori molto bene sfogliando l'Atlante.
Sì, ma sai, questo è veramente molto semplicemente l'imbarazzo che hai di fronte alle vecchie foto, che poi dunque queste foto sono una foto di Sorrisi e Canzoni TV, cioè sono dell'archivio di Mondadori, in sostanza. Sorrisi e Canzoni TV era la frase della Fininvest, insomma era la fanzine numero uno della Fininvest, quella che insegnava, doveva insegnare ai telespettatori come guardare e cosa guardare in televisione. Io mi sono riguardato i Sorrisi e Canzoni, come ricordavo, un po' di 10 anni, e poi siamo andati a pescare nell'archivio le foto che poi vedete. Certo, la messa in scena è quel che è, nel senso che quelle erano le foto promozionali della televisione, quindi deve immaginarsi, come dire, la cialtroneria che c'è dietro quelle foto, no? Cioè il fatto che un fotografo, quando arriva JR a Milano, no, JR di Dallas, l'attore che fa JR, lo mette davanti al Duomo di Milano, oppure sta a Venezia, la vede a Venezia, la vediamo sulla gondola con la moglie. La stanza di Costanzo si separa dalla sua seconda, terza moglie, non lo so, e viene fotografato in questa stanza agghiacciante, probabilmente in affitto, e la cosa a posteriori fa ridere, ma credo che sia la stessa cialtronaggine in realtà che c'era dietro alla realizzazione di quei programmi televisivi. Ricordiamoci sempre che soprattutto la logica della TV commerciale non è quella tanto di fare programmi, anche questa è una cosa che, come dire, allora era proprio, come dire, faceva parte dei libri di testo, non è tanto quella di produrre programmi, ma è quella di vendere pubblicità, no? Vendere spettatori alla pubblicità. In tutto questo, appunto, ti vengono davanti, attraverso questo schermo della foto promozionale, ti viene davanti la veramente la cialtronaggine totale di questa messa in scena. Ma siccome, e ripeto quello che dicevo all'inizio, questa cialtronaggine è poi la stessa che c'era alla massima potenza dentro il messaggio con cui Berlusconi scende in campo, allora qualcuno sbaglia, diciamo, no? O è cialtronaggine, oppure è qualcosa di più profondo e indefinibile che non riusciamo bene a capire, cioè perché il pubblico è così scemo, no?
Certo. Ma il profondo
delle cose basiche, no? Come chi diceva che il pubblico era l'età del pubblico medio televisivo era 9 anni o 10 anni, fa Berlusconi, forse Bernabei, no? Ecco, e questa è la situazione. E questo infantilismo, no, della messa in scena è un altro dei grandi rimossi che ci sono nei confronti di quella televisione. Ripeto, le foto fanno dire che sono divertenti, ma in quella risata c'è anche, come dire, un po' di commiserazione, autocommiserazione per noi stessi.
Esatto, non possiamo tirarcene fuori da tutto questo. Questa è una delle cose fondamentali. Non possiamo tirarcene fuori.
E tieni presente, così mi viene in mente che, appunto, adesso uno parla della televisione e pensa che sta parlando del grande progetto, no, della destra, di una specie di destra per conquistare il paese, ma in fondo quel che produsse la sinistra allora attraverso Rai 3, in fondo, era anche lì era satira, molta satira, quindi, no, ridere sulle cose, eccetera, oppure Santoro, oppure Gallerna, questa tentativo di far teatro della società, in fondo con sistemi che erano sistemi che aveva sperimentato per primo Biscardi, cioè era Biscardi che inventa il teatrino televisivo che poi 2 anni dopo si trova a Samarcanda. I meccanismi televisivi sono molto più semplici e banali rispetto a quello che ci sembra che poi, come dire, possano rappresentare o intuire, no, sulla società, ecco.
Noi consigliamo agli ascoltatori questo libro. Volevo sapere da te, io credo, ma lo dico perché ovviamente faccio parte di quella generazione, che sia molto godibile per chi quella televisione l'ha vissuta. L'ha vissuta in un momento anche particolare, diciamo prima qua in onda, che volente o nolente quella televisione ci ha formato, se non altro per chi l'ha incontrata in un momento critico, difficile e stimolante, come la fine dell'infanzia o l'inizio dell'adolescenza. Tu hai parlato con qualcuno di più giovane che ha sfogliato questo libro e hai avuto delle risposte? Che tipo di reazioni hai avuto da chi non ha vissuto magari direttamente quella televisione, ma magari riconosce comunque un sacco di facce, perché insomma, a prescindere dai 15 anni considerati, sono personaggi che sono rimasti oltre, insomma.
Sì, no, ma non lo so, ma a me quello che impressionava di queste foto è l'estrema giovinezza di tutte quelle facce, no? Erano Mike Buongiorno, era ancora giovane, Pippo Baudo era ancora giovane, no? Adesso siamo di fronte a una specie di nomenclatura di mummie, poi poveracci, poi cominciano a scomparire, diciamo, però ecco, lì c'era un po' questa cosa. Non so come può essere presa. Io trovo che questa, la selezione di foto, ecco, se devo autoanalizzarci, è una selezione di foto fatta dal punto di vista dei ragazzi, in senso, siamo due, cioè la nostra memoria è quella memoria lì, probabilmente due ragazze dell'epoca avrebbero fatto un altro tipo di selezione,
certo,
no? cioè c'è in quella televisione, in molta di quella televisione, la componente estremamente femminile, anche estremamente gaia se vuoi, no? Che è tutto quello che aveva a che fare con l'idea che la televisione comunque doveva conquistare, attaccare, prendere l'ascoltatore, no? Nasce negli anni 80 la serialità lunga, la telenovela, no? queste cose qui. Allora la nostra scelta di foto, per quel che c'è dentro, no? Per quel che di, come dire, goliardico, cioè, è fatta molto da un punto di vista maschile, tra virgolette. Un'altra scelta possibile poteva essere quella fatta da un punto di vista più glamour, più femminile, ecco, in questo senso. Per cui il libro, lo dico subito, ha questo taglio involontario, ma comunque ce l'ha, insomma, no? La prima cosa che mi ha fatto notare appunto una mia moglie è che il libro è fatto dal punto di vista femminile, cioè lei l'ha fatto in un altro modo, ecco.
È un po' il vostro album di ricordi, insomma.
Sì, avrebbe commentato diversamente le ragazze cincin, no? Che
certo.
Sono un simbolo di quella roba lì, però c'è modo e modo di vederlo e di ricordarsene, insomma, no?
Mi sembra molto chiaro. Noi vi consigliamo di dare un'occhiata a questo Atlante illustrato della TV 8094, ISBN Edizioni, è un bel librone, vi ci perderete, io mi ci sono davvero perso, e non soltanto foto ma anche dei commenti ad opera dei curatori, che non sono davvero niente male. Io ti ringrazio Alberto, e ti auguro ovviamente un buon pomeriggio. Grazie mille.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.